Terra Terra su Radio Budrio. Luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Itinerari, paesaggi e studi a cura di ITER Bologna. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche. Terra Terra su Radio Budrio.
Cari amici di Radio Budrio, ben ritrovati. Oggi continuiamo a parlare di pomace, in particolare ci soffermiamo sul pero. Le pere, il centro di origine primario del pero, venne identificato da Vavilov in Cina, dove troviamo ancora oggi allo stato spontaneo il Pyrus pyrifolia, il Pyrus ussuriensis e il Pyrus calleirana, che magari da noi sono più noti non perché per i prodotti che danno, quanto magari perché possono essere utilizzati per come portinnesti. Poi individuò sempre Vavilov un secondo centro di origine secondario del pero in Medio Oriente, tra il Caucaso, l'Asia Minore, ecco, dove si trova diffuso il Pyrus communis. L'antichità della tradizione culturale e culturale del pero la possiamo leggere anche in numerosi trattati, ma soprattutto in numerosi detti popolari. Pensiamo al famosissimo "al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere", ma sono moltissimi i detti intorno al pero. Per quanto riguarda il genere Pyrus, che dicevamo appunto si sarebbe differenziato nella Cina occidentale nel periodo terziario, da lì poi si sarebbe disperso, adattandosi anche ad altre condizioni ambientali e originando quelle che sono le specie attualmente conosciute. Su un testo di frutticoltura dell'Ottocento, dei fratelli Roda, leggiamo: dietro le più recenti ricerche, il pero fu ritrovato in stato selvatico in tutte le regioni temperate del globo. La sua importanza come pianta fruttifera era conosciuta fin dai tempi più remoti, ove già fabbricavano con le frutta delle bevande fermentate. Infatti, secondo Fortunato di Poitiers, il sugo fermentato del pero e del pomo figurava già sin dal 587 sulla tavola di Santa Redegonda, regina di Francia. Prima che la vite fornisse col suo prezioso liquore una bevanda più aggradevole, nei paesi più settentrionali pare che il siro fosse d'uso generale. Ecco, questo passo ci dice appunto come il pero, che era partito dalla Cina, si sia poi diffuso un po' in tutte le regioni temperate del globo e soprattutto nelle zone più fredde venissero utilizzati sia i frutti del pero che quelli del nero per fare il sidro, questa bevanda che ormai insomma, è tipica di zone più circoscritte, ma che nel nord Europa invece in passato aveva una diffusione ben più ampia. La frutticoltura vera e propria è sicuramente un qualcosa di abbastanza recente, perché in fondo nel passato le piante da frutto erano in qualche modo messe nei giardini, ecco, erano piante da giardino più che da frutteto, per cui avevamo queste ville magari di campagna dove era possibile trovare un po' tutte le varietà di frutta, ma appunto nel giardino in prossimità di casa. Di fatto questo giardino era un po' la dispensa di casa, si mettevano piante con maturazione scalare, maturazione che cominciava, alcune varietà cominciavano a maturare molto presto, altre molto tardi, proprio per avere frutta disponibile un po' in tutta la stagione. Diciamo che il primo a separare in qualche modo le piante da frutto dalle altre colture, creando quello che veniva chiamato il jardin fruitier, fu l'agronomo francese Olivier Dessert, e questo accade alla fine del Cinquecento, quindi che il periodo medievale trascorre un po' tutto senza frutteti veri e propri. Si può dire che il frutteto in senso moderno abbia inizio nei giardini di Versailles con Luigi XIV e Jean de la Quintigny, che fu il primo a sperimentare anche forme di allevamento razionale degli alberi da frutto, soprattutto appunto per le pomace. Nel Rinascimento tutte le varie frutte trovarono una collocazione importante nei giardini delle corti europee, tanto che poi le varie frutta divennero anche un tema pittorico importante, si pensi alla natura morta, a quante pere, quante mele ci ritroviamo. Uno staccato interessante sulle piante da frutto del Seicento ce lo dà anche il bolognese Vincenzo Tanara, che ci dice che tutte le frutta in tutte le stagioni, come a dir mele rose, apie, francesche, pere, susine, ciliegie, peponi, sono buone a chi le piacciono secche e fresche, ma s'avessi ad essere giudice, le non hanno da far nulla con le persiche. Lui aveva questa passione viscerata per le persiche, però appunto ci fa un'ampia descrizione, ci descrive un'ampia gamma di frutti presenti nelle ville di campagna e ci dà anche delle denominazioni per le mere e le pere. Diciamo che il Pero ebbe una grossissima fortuna tra il 700 e l'800, che è il periodo in cui soprattutto abati, quindi all'interno dei conventi, si dedicarono ad incroci e a selezioni, ed è appunto in questo periodo qui che nascono delle varietà come ad esempio l'abate Fetel, appunto una pera creata da un abate, che ha il nome di un abate proprio, oppure la William, la Kaiser, ecco, tutte queste pere che ancora oggi conosciamo in realtà sono nate in quel periodo. Quindi il 700 e l'800 fu il periodo in cui originarono le varietà di pere moderne che ancora vengono coltivate. Il ricambio varietale delle pere è stato sempre veramente modesto, appunto dopo aver creato queste specialità di fatto ce le siamo tenute proprio perché comunque sono frutti interessanti e molto buoni. Pensate che l'abate Fetel è addirittura diventata la pera IGP per eccellenza della nostra regione, dell'Emilia Romagna. Che dire ancora delle pere? Beh, insomma, per quanto riguarda i porti innesti e le relazioni col terreno ci pensa Carla. L'unica cosa che posso aggiungere è che la pera può essere impiegata, oltre che per il consumo fresco, anche per produrre succhi, confetture e anche proprio in cucina, per preparare dei piatti. A parte il famoso formaggio con le pere, ma ci sono anche risotti, per esempio, con le pere, molto molto interessanti. Per quanto riguarda gli aspetti salutistici, basta ricordare come in America la pera sia stata inserita al primo posto tra i frutti ricchi di fibra. Quindi la Dietary Guideline for Americans ci consiglia appunto l'uso della pera come alimento in qualche modo salutistico. Infatti è particolarmente ricca di fibre e le fibre si sa che hanno una funzione regolatrice per l'intestino, limitano l'assorbimento delle calorie, hanno anche degli effetti benefici per il cuore, per il sistema digestivo e anche un qualche effetto sul colesterolo. Poi le pere sono ricche di zuccheri semplici e quindi sono ottime anche per diete ipocaloriche e possono essere consumate anche dai diabetici. Direi che forse la caratteristica più interessante della pera è il suo buon contenuto di potassio, oltre ad avere ovviamente vitamina C ed acido folico, che sono sostanze a forte azione antiossidante, la parolina magica diciamo un po' di questi tempi. Vi lascio e consiglio appunto di consumare la pera per una dieta equilibrata. Grazie a tutti e alla prossima.
Terra Terra, luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche.